Bene, eccoci qua, ci siamo sempre con voi in diretta, come sempre, TMV Radio, Marco Piccarelli e Alessandro Sicozzi nel pomeriggio di Maracanã che si sta per chiudere, poi daremo la linea a Piazza Affari, proseguirà naturalmente il pomeriggio di TMV Radio. È il momento di dare un saluto, un buon inizio di settimana, un buon lunedì a Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato!
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Mario, iniziamo questa settimana che praticamente stasera c'è l'ultima partita della nazionale italiana e poi ci proiettiamo verso l'inizio, la ripresa del campionato. Con quale auspicio? Qual è la cosa che possiamo in questi giorni? C'è un osservato speciale prima di questo, della ripresa del campionato? Iniziamo così, poi andiamo su alcune domande che ci siamo preparati, Mario.
No, io credo che sia stato un inizio di campionato abbastanza particolare, deludente per alcuni, sorprendente per altri. Io credo che si dovrà continuare su questo tipo di passo per avere una selezione abbastanza naturale. Non ci sono squadre più forti delle altre, non c'è una squadra che possa mettere tutto sulla, che possa essere tranquilla di vincere. Mi sembra sia un campionato sul tipo dello scorso anno. Vediamo, perché credo che soluzioni tecniche nuove non ce ne siano, ci siano però alcuni giocatori che stanno cominciando a fare la loro differenza. Vedremo fino a dove la porteranno, ecco qua.
Mario, mi dici tre giocatori che ti hanno maggiormente colpito in queste prime sette giornate? Se ce ne sono più di tre va benissimo, te ne chiedo tre per fare una sorta di podio di queste prime sette giornate.
Ma io credo che abbia inciso molto Kvaratskhelia.
Sì.
Che abbia inciso certamente molto Tonali, che è sempre più padrone della squadra, che abbia continuato ad incidere naturalmente Leao. Credo che Leao in questo momento sia il giocatore che salta l'uomo con la maggior facilità al mondo, e poi Magnan. Quindi sono molti giocatori del Milan, più questo Kvaratskhelia che ha un qualcosa di assolutamente diverso e che contribuisce proprio a strappare le partite del Napoli.
Ecco,
penso che siano questi, secondo me.
Ecco, in generale ha nominato Maignan, si è fatto male, come lui Brozovic, ce l'abbiamo chiesto anche agli ascoltatori, chi perde di più visti i momenti delle squadre, l'Inter senza Brozovic o il Milan senza Maignan?
Sono due giocatori molto importanti, però credo che il rischio dell'Inter senza Brozovic sia più alto. Perché comunque un secondo portiere di grossa esperienza, il Milan ce l'ha, Tatarusano, che non è un fuoriclasse, ma è comunque un portiere che gioca lì da tanto tempo, mentre l'Inter è abituata al ritmo di Brozovic, proprio ripeto, è un giocatore in mezzo al campo, quello che ti dà i tempi secondo me è più pesante.
Ecco, proprio mancando quindi questo perno, e adesso c'è Inter-Roma, Inzaghi farebbe meglio a puntare sul giovane Aslani, che non ha mai fatto vedere,
che a Mario piace tantissimo,
identificato.
L'ha
sì, durante l'estate l'ha sempre visto come gran prospetto, o pensa che abbasserà Mkhitaryan o comunque cercherà una soluzione diversa?
Non so, che fino adesso mi sembra che abbia mostrato Inzaghi di non avere una grande fiducia in Aslani, perché proprio gli ha fatto giocare dei piccoli ritagli di partita. dovendo essere una, cioè, una partita importante e avendo anche giocatori di mestiere, non esattamente dei registi, ma giocatori di mestiere come appunto Mkhitaryan, come lo stesso Gagliardini, però tutte le volte che Brozovic si è fermato, l'Inter ha pagato pegno. Ora vediamo, perché quest'anno fino adesso non era stato in grandi condizioni, anzi aveva piuttosto deluso, però bisogna giocare per riprendere la gamba. Io non so come lo sostituirà. Io mi affiderei sempre a Mkhitaryan, perché è comunque un giocatore che ha visto tanto e ha giocato altrettanto.
Quindi tu, Mario, contro la Roma andresti più su una soluzione di esperienza, quindi mettere Mkhitaryan anche in una posizione diversa, più che puntare magari su un giovane che fino ad oggi, come hai detto tu, non è che abbia, insomma, si è visto molto, quindi
in una
partita, buttarlo dentro in una partita così potrebbe essere controproducente?
Io non credo, perché Aslani di situazioni così ne ha già passate nella sua carriera. Giocò improvvisamente a Empoli e restò in squadra. Mi sembra che sia Inzaghi che lo veda molto poco. E comunque per questo ci deve essere un perché. Cioè, se un allenatore ha questo tipo di dubbi, non so come li possa superare. Per cui non è un problema tecnico, è proprio un problema di rapporto tra un allenatore e un giocatore.
I dubbi ce ne sono di meno su Leao. Pioli, se ce l'ha, lo fa giocare sempre. Ha un contratto che scade nel 2024. Ecco, fino a che punto il Milan può spingersi temporalmente in avanti prima che sia troppo tardi per rinnovare e casomai per aprire un nuovo simil caso Donnarumma o Çalhanoğlu, o che sì, per citarne un altro.
Ma c'è poco da fare, lì decide il giocatore. Decide il giocatore, per cui c'è poco da fare. Quello che può fare è cercare di accontentarlo, di avvicinarsi il più possibile ad accontentarlo. Ma quella non è cattiva volontà. Cioè, nessuno potrebbe accusare il Milan. La gente si potrebbe dispiacere molto, ma non potrebbe accusare il Milan di aver mollato la presa. È che se tu vai sul mercato devi stare a leggere il mercato, e se il giocatore accetta di andare in un'altra società che lo paga di più, c'è poco da fare, la società non può più niente.
Mario, senti, invece ti voglio non so, hai un altro, vuoi qualcosa da aggiungere sul Milan là? Perché
sul Milan e Leao no, c'era un altro capitolo dopo, ma non riguardava Leao.
Ok, allora vengo un attimo. No, ti voglio chiedere una cosa, Mario. Oggi ero un po' incuriosito, stavo leggendo un po' di approfondimenti anche su questo momento relativi a Vlahovic, no? C'è chi metteva in evidenza come in nazionale, nella partita che ha fatto, era un po' più dentro, diciamo, il gioco, l'assist, i tiri in porta, i passaggi effettuati, i passaggi riusciti con una percentuale quasi intorno al 90%, e adesso avrà questa sfida con la Norvegia, con Haaland, no? Quindi Haaland sta vivendo un momento incredibile, anche lì in Premier si conferma uno straordinario attaccante, mentre Vlahovic arriva con più ombre che luci. Qual è il vero problema, a tuo giudizio, di questo attaccante? È un problema suo, un problema tecnico, un problema tattico? Come mai non riesce ad esprimersi ai livelli che lo abbiamo visto, diciamo, in precedenza?
Ma io credo che il problema di Vlahovic sia soprattutto il problema della Juve. Insomma, è difficile che un centravanti a cui non arrivano palloni riesca a trasformare i pochi palloni che ha a metterli tutti in rete. Vlahovic è uno splendido centravanti, ha tutto del centravanti, forse anche troppo, perché è un ansioso.
Segna pure su punizione. Centravanti difficilmente i 9 così segnano quelle punizioni.
E quindi, cioè, a me sembra evidente che la Juventus, cioè, quello che ha fatto la Juve per cercare di avere costruzione di gioco in questo momento, poi a partire da Di Maria per proseguire con Pogba. Se tu hai dei giocatori molto lontani da Vlahovic, come sono Cuadrado e Kostic, cioè molto lontani nel senso che gli dai lo spazio alle mezze ali di inserire, ma le mezze ali non si inseriscono, quindi resta semplicemente solo vuoto, resta semplicemente molto vuoto intorno al centravanti. Tutto questo poi, non segnando, giocando non bene, le cose non migliorano, quindi il problema si acuisce. Ma insomma, mi sembra che questo tipo di centravanti vada semplicemente aspettato. Sono centravanti più forti delle chiacchiere e dei problemi.
A proposito di centravanti, Mario, Batistuta si è candidato praticamente per entrare nella Fiorentina dal palco del Festival dello Sport di Trento. Tu che idea ti sei fatto? Sentendo le sue parole.
Per quello, cioè, non è la prima volta. Secondo me, adesso ha avuto nuovi colloqui con la dirigenza, che sarebbe un fatto, ma Battistuta è uno che tende a dare a se stesso un valore sempre molto alto. E quando la prima volta c'è stato un contatto forte, la distanza era di 1 a 10, cioè era la distanza tra quello che pensava di offrire per il ruolo la Fiorentina e quello che invece pensava di avere Battistuta. Non lo so, non è un sentimentale Battistuta, per come lo conosco è un signore che guarda molto al proprio interesse. Per cui non sono portato a essere ottimista. Mi piacerebbe molto, ma non credo che. Ma vedo veramente difficoltosa come situazione.
Sì, che poi tra l'altro, Mario, la figura di questi giocatori che hanno segnato dei momenti importanti in questi club. Noi stiamo citando Batistuta, ma poi ecco Maldini nel Milan, adesso si è ritagliato un ruolo importante. Ce ne sono altri come Zanetti nell'Inter, che qualcuno giorni fa un po' lo ha criticato, Mario, perché diceva in questo momento questi giocatori dovrebbero dare un contributo maggiore proprio per l'esperienza, per l'attaccamento al club. Ecco, su queste figure tu che cosa ne pensi? Perché ci si divide sempre. Da una parte c'è chi dice che sono importanti per la crescita di un club, da altra dice dipende dal ruolo che hanno. Non è detto che un grande calciatore debba per forza essere un grande dirigente o un grande osservatore e via dicendo. Sulla necessità di queste figure nei grandi club,
ma si cerca, cioè, sono ruoli diversi. Quando si prende un giocatore molto popolare, che è stato molto popolare in quel club, si cerca di farne un riferimento storico, cioè proprio un riferimento in cui un grande riferimento illustre, perché si spera che con la propria differenza porti anche la differenza per gli altri, ma cioè, questo alcuni lo fanno, altri no, altri molto meno. Cioè, sono mestieri molto diversi da giocare a calcio. Quindi o fai semplicemente il rappresentante della società, quindi vai ai banchetti,
l'ambasciatore,
fai l'ambasciatore della società, allora va bene. Se però devi avere ruoli operativi, quello che facevi sul campo non conta, non basta, è un'altra cosa.
Sì, devono avere un ruolo, Mario, no? E soprattutto poi essere capaci a produrre qualcosa in quel ruolo.
Sì, appunto. Io non ne ho visti molti di questi tipi, esatto, di giocatori. L'ultimo è Maldini,
esatto,
che comunque ha avuto, nel momento in cui ha cercato un ruolo ancora più importante, è stato stoppato. Perché mai confondere le capacità nel calcio con le capacità di gestire i soldi del padrone. Mm. Sono due capacità molto diverse, che non c'entrano niente l'una con l'altra.
Allora, c'è un'osservazione di ascoltatore, la prendo al volo. Alessandro, visto che c'è anche Mario, dice: ma scusate, prima ci raccontavate che senza Paredes non si poteva giocare a calcio, adesso non va più bene neanche lui. Ma non abbiamo parlato di Paredes, non so che... Credo che sia un giocatore, Mario, importante, no, nella Juventus.
Prima,
quindi...
forse in passato.
Ma quello che ho sempre detto io di Paredes è che è un ottimo giocatore, ma che non è quello che serviva alla Juve. Nel senso che Paredes gioca nella sua metà campo, mentre a me sembra evidente che manchi qualcuno che costruisca gioco nella metà campo degli altri. E comunque in generale, quando si parla di giocatori, quando si parla di gioco, io credo che sia opportuno lasciarsi la libertà di cambiare idea, perché il giocatore lo vedi volta per volta.
Poi dipende pure dai compagni, cioè nel senso, lui fa il regista, quindi tante volte la prestazione del singolo dipende dal collettivo.
Non si può, non c'è nessun tipo di argomento che dica una cosa definitiva, pronto, è quella. Si sono inventati i dogmi nelle religioni proprio perché almeno si fa a meno di discuterli, perché se si discutessero anche lì ci sarebbero un sacco di cose da dire. Insomma, non, il calcio è una palla rotonda. Che volete che certezze possa dare?
Mario, senti, ti voglio leggere un ultimo passaggio che voglio fare con te, è relativo un po' alle parole di Kulusevski in un'intervista che ha rilasciato, che è riportata alla Gazzetta oggi. Prendo questo passaggio al volo e poi voglio sentire un tuo pensiero. Lui dice: si lavora moltissimo al Tottenham, tutti i giorni, meglio di quanto facessi in Italia. Amo come ci alleniamo a Londra, e di sicuro il merito è del nostro tecnico, sono felicissimo di giocare con lui. La domanda poi che gli fanno è questo: c'è differenza tra Allegri e Conte? Onestamente sì, non voglio dire che uno sia meglio dell'altro, perché ho grande rispetto sia per Allegri che per Conte, ed entrambi hanno vinto tanto in carriera, ma il lavoro e l'idea di calcio sono completamente diverse. Al Tottenham, come ho già detto, si fatica molto di più in palestra, i risultati si vedono. Posso dire che dalla Juve agli Spurs mi è cambiato il mondo, e su Conte va detta una cosa, e la domanda è: dica, non ho mai conosciuto nella mia vita, anche fuori dal calcio, una persona motivata come Antonio Conte. Uno così, quando ti parla, ti entra per forza nel cuore.
Sì, sono cose, intanto sono cose belle, e sono anche una buona fotografia di Conte. Non c'è dubbio che Conte sia questo. Forse l'errore è fare paragoni tra due persone che comunque sono diverse, ma hanno raggiunto gli stessi risultati. Quindi la diversità nelle persone va data per scontata. Mm-hmm. Quella che sono meno scontati sono i risultati. Comunque, mi sento assolutamente dentro le definizioni di Conte fatte da Kulusevski, per come lo conosco, anche io sono d'accordo che Conte sia così.
E come ne esce però la fotografia di Allegri?
Beh, secondo Kulusevski è meglio Conte. È un parere, va rispettato come quello degli altri. I risultati per adesso sono molto simili. Quindi, anzi, Allegri ha vinto di più, però insomma è una sua opinione. Se lui è felice, è più felice lì, diciamo che è una che se dobbiamo fare un confronto tra Allegri e Conte, Kulusevski ci porta avanti in una direzione, non c'è dubbio.
Allora,
se vuoi sapere da me cosa penso tra Allegri e Conte, anche secondo me Conte, io dovessi prendere, sebbene dovessi prendere allo stesso prezzo Conte, cioè eliminando la parte economica, Conte o Allegri, prendo Conte.
Ma in questo momento, Mario, oppure in assoluto?
No, in generale.
In generale, ok. Ok, e poi c'è un ascoltatore, Antonio, che ci saluta, dice: scusatemi, ma la Juve ha preso Pogba per far vedere un po' di gioco nel metà campo avversaria. Purtroppo Pogba non l'abbiamo visto per motivi, insomma, per l'infortunio. Sicuramente, Mario, questo poteva dare un aiuto in questo senso ad Allegri.
Certamente, lo poteva dare alla Juve, più che Allegri. Non si capisce perché quando la Juve va bene è la Juve e quando va male è Allegri. Questo lo capisco meno. Se è una formazione che ha voluto Allegri, allora bisogna riconoscergli anche un merito di costruzione, se pensiamo che quella squadra sia stata corretta. Loro hanno fatto una scelta molto rischiosa, perché se tu vai a prendere un signore di 35 anni e un signore che negli ultimi 2 anni aveva giocato una partita su 2, scegli un usato insicuro e lo porti avanti, cioè ogni volta che si muovono tu ti capisci di avere davanti degli oggetti fragili. Questo rientra nel, a un tifoso glielo spieghi male, però chi fa calcio queste cose le deve sapere. Ci sono delle sfortune a cui tu porgi la mano, e ci sono altre sfortune invece in cui tu non c'entri niente, sei solo sfigato. In questo caso mi sembra che un po' di partecipazione della Juve ci sia stata.
Bene, siamo arrivati al termine dell'appuntamento oggi con Mario Sconcerti. Lo ricordiamo, domani sarà all'interno di Piazza Affari nella serata, e poi ci ritroveremo con noi qui a partire da mercoledì ore 16:30, e siamo a metà, saremo a metà settimana, quindi ci avvicineremo poi al turno di Serie A. Mario, per il momento grazie tanto, buona settimana, ci sentiamo prestissimo.
Grazie a voi, buona settimana a voi.
Un abbraccio a Mario
presto,
Sconcerti. Allora, caro Alessandro, siamo arrivati al termine di questo appuntamento di oggi. Stiamo per dare la linea a vedo già Cristiano Cesarini prontissimo come sempre, non so se vuole entrare per un saluto proprio finale a 2 minuti dal Dong, non ce la fa, quindi lo lasciamo lì. Non vuole entrare, allora stesse fuori, no, sta entrando, è come una... Allora,
non è una camera tenuta stagna, attenzione, stanno violando la sicurezza dello
assolutamente
studio.
Alessandro, come sempre, grazie per oggi, abbiamo parlato di tantissime cose, vi ricordo di scaricare sempre l'app, e vi ricordo che potete stare connessi con noi anche attraverso i canali come NSL TV, che salutiamo gli amici che poi tra l'altro con cui passiamo anche la domenica sera a partire dalle ore 20, ritornerà a Zona Gol il prossimo turno con Cristiano Cesarini, poi Gol di notte, ma insomma tutta la programmazione. Salutiamo anche gli amici di BSO Channel. Caro Cristiano,
buon pomeriggio,
si riparte, sei tornato dopo i 4 giorni di break. Qui dicevano: ma dove è finito, l'avete cacciato? No, è tornato,
è ringiovanito 15 anni in 4 giorni.
4 giorni di break dopo un lungo, tu sei partito giugno con noi senza mai una sosta, ma ti vedo fresco, bello, riposato.
Beh, sì, diciamo che
sì, che abbiamo fatto a tutto mercato, sì, poi sì. Adesso Piazza Affari, torneranno anche delle rubriche prestissimo, alcune ad esempio Scan è ormai prontissimo al rientro con l'avvocato Giulio Dini, il calcio femminile,
sì, sì, sì.
E poi tante altre chicchette.
Come no?
Beh,
rubrica sul coaching, poi chiaramente sono rubriche che abbiamo già attivato da subito, anche quella sullo scouting.
Come no?
Però poi sono rubriche che chiaramente, nel rispetto del calendario degli impegni delle partite ogni 3 giorni, insomma,
purtroppo
vanno, diciamo, poi riaggiornate.
Eh sì, del resto noi seguiamo tutta l'attualità, e quindi spesso capita che proprio all'interno della tua trasmissione, Cristiano, quest'anno tra Champions League, Europa League, Serie A, certo. Si modifica un po' tutto la scaletta e gli appuntamenti che uno fissa, però vabbè, dai, ci siamo e come sempre si riparte con Lucio Marinucci, che è già lì, che vedo che è scatenato. Ma chi avete oggi?
Ma oggi parleremo intanto di un rinnovo di contratto di cui si parla spesso, che è quello
chi
di
è?
Milinkovic-Savic.
Ah, giocatore straordinario.
Poi di nuovo parleremo dell'Inter, no, della situazione societaria dell'Inter, perché c'è contestazione.
Poi, ci sono, hai visto? Santini oggi è intervenuto con noi.
Parlava di murales.
Ha detto: ci sono i murales in tutta Milano. Vai, Zang, vai via. Così gli ha detto proprio che deve lasciare. Quanto.
E poi insomma parleremo di Juventus Bologna attraverso i tifosi, della nazionale con Raimondo De Magistris con un ospite, e poi parleremo della Serie B, in particolare della Ternana, che si sta allenando a Roma e poi gioca a Terni perché c'è il problema del centro sportivo.
Quindi... chi avete per la Ternana?
C'è Mario Beretta e Luca Bargellini, parleremo di Serie B, c'è poi Beretta che parlerà da ex allenatore anche della situazione della Ternana.
Sì, che ho letto di questa cosa di Bandecchi, che tra l'altro l'ha comunicata attraverso i suoi social, e lui si esprime molto attraverso i suoi social, e ha detto che insomma, siccome è successo questo problema, li porta a allenare a Roma.
Sì, a Roma. Quindi parleremo di Beretta, insomma, anche del campionato della Ternana, quindi dell'aspetto ovviamente tecnico di come sta procedendo il campionato della Ternana, reduce dalla vittoria per 1-0 nel derby col Perugia. Umbro.
E sappiamo poi quanto è importante lì il derby, no? Molto sentito, molto
acceso. E poi con Niccolò Ceccarini faremo un po' una panoramica sulla prossima giornata di campionato, che insomma anche lì nelle prossime giornate ci saranno tanti big match importanti, a partire da Inter-Roma ovviamente, ma c'è anche Napoli-Torino per esempio, e la Fiorentina con l'Atalanta.
Sai cosa mi ha, così stiamo chiudendo, Alessandro, mi ha colpito prima quando abbiamo fatto un giro sui giocatori con Mario Sconcerti, che non ha citato Milinkovic, che è il giocatore in questo momento che ha distribuito più assist, mi sembra, in questo campionato, quindi 5
forse perché se ne parla talmente tanto, è uscito tanto.
No, secondo me se ne parla talmente poco, io ne parlerei molto di più.
No, ma se ne parla tanto a tema mercato, sei stufato di pronunciarlo, lo legge sempre sui siti.
Soprattutto è il campo che bisognerebbe dire che questo è un giocatore veramente... pazzesco. Vabbè,
poi è unico come Kvaratskhelia.
Sì, infatti guarda, se è vero che Kvaratskhelia ha sorpreso tutti per come è partito, Milinkovic sta confermando ancora una volta di essere un giocatore enorme da questo punto di vista.
Sta confermando anche questo legame poi con la Lazio, molto, molto particolare, anche un po' anomalo se vogliamo nel calcio moderno, no? Perché lui comunque riparte, non fa mai una parola fuori posto.
Non c'è mai una polemica, non tira fuori mai nulla.
Gioca.
Nonostante magari abbia avuto anche dei corteggiamenti, no?